Non sparare sul siparista. Ovvero, quando è l'ultima volta che sei stato a teatro?
Vi invito a restare in nostra compagnia per una ventina di minuti perché l'ospite di questo pomeriggio è davvero di prima classe. Parlo di Paolo Ferrari. Bentrovati all'ascolto di 105 Live da Antonella Palermo. Al Teatro Valle di Roma Paolo Ferrari interpreta Pereira, il direttore delle pagine letterarie di un giornale della sera, Lisboa. Il personaggio è quello raccontato da Antonio Tabucchi nel suo celebre romanzo Sostiene Pereira. Ricorderete la celebre trasposizione cinematografica con Marcello Mastroianni, l'adattamento teatrale firmato da Teresa Pedroni, qui anche regista, e da Gianni Guardigli, già vincitore del premio Flaiano per Le luci di Algeri. Siamo nel Portogallo degli anni 30, durante la dittatura di Salazar, e nessuno sembra più stanco e rassegnato di Pereira, ma l'incontro con un giovane intellettuale socialista assunto temporaneamente in redazione comincia a farlo riflettere, gli insinua dei dubbi sul suo ruolo, sulla sua presunta estraneità alle violenze del regime e alla follia che ha investito l'Europa. Il dramma in cui Pereira sarà personalmente coinvolto gli spalancherà le porte di un universo finora inesplorato, il campo della responsabilità e anche oltre, la possibilità per se stesso di una vita diversa, di un impegno sociale, di un risveglio. E a questo proposito il romanzo è quanto mai attuale, se solo consideriamo il ruolo dell'informazione oggi, che molto spesso deve fare i conti con poteri politici che la rendono vittima, o meglio rendono vittima coloro che si fanno portavoci di idee, per così dire, scomode. In questo spettacolo ci sono vari piani temporali che si intrecciano a creare un'atmosfera quasi kafkiana per raccontare una storia morale, appunto un risveglio. Paolo Ferrari, 78 anni, si è rivelato al pubblico come attore teatrale brillante, dotato di una splendida voce. Devo dire che ne resterete affascinati. Fra le più importanti partecipazioni teatrali e cinematografiche ricordiamo Ettore Fieramosca, La Cambiale, Le Signore, I Giorni Contati, Le Voci Bianche. Ha avuto ruoli di spicco nella prosa televisiva già nel 1956 con Incantesimo. Nel 59 ha condotto Giallo Club, il programma che ha lanciato Ubaldo Lai come tenente Sheridan. E nel 1960 è stato, lo ricorderete, chiamato a presentare con Enza Sampo il Festival di Sanremo. E poi nella serie di Nero Wolf, siamo nel 69, è stato l'inseparabile segretario dell'investigatore interpretato da Dino Buazzelli. L'ho incontrato in camerino ieri pomeriggio, prima della replica. Si fa portare il classico whisky prima di truccarsi, fumatore incallito, ormai non c'è più tempo di smettere, dice. Fisico ancora atletico, un fascino e un savoir-faire raro. Estrema cortesia.
Più che mai di attualità questo invito, anche mica soltanto a livello giornalistico, soprattutto nel caso perché Pereira era un giornalista, ma chiunque pensa di avere una coscienza, un risveglio di coscienza, un rendersi conto che più o meno siamo tutti complici, quantomeno siamo zitti. E dice, ma si va in piazza e si urla? No, in piazza coi manganelli basta. Però nell'attività giornaliera di ognuno di noi tenere presente che il nostro comportamento non è sempre limpido, la nostra coscienza subisce perite giornaliere, e allora risvegliarle e farsi risentirsi, ma con noi stessi, credo che sia importante. Onestà verso se stessi, non un'etica professionale, un rispetto verso l'essere uomo, per l'umanità.
Pereira ad un certo punto dice al ragazzo aspirante giornalista che deve metterci cuore nella scrittura. Che giudizio può dare dell'informazione italiana attuale?
Ma è difficile, credo che ci vorrebbe una lanterna per andare a cercare, non voglio fare di una rubunfaccia, ma insomma, per l'impossibilità che hanno i mezzi di divulgazione per cercare di tenere presente il cuore e ragionare con la testa. Io non mi posso dimenticare, non c'entra niente, ma è la frase che mi collega. Jean-Louis Barrault scrive nella sua biografia che quando diventò direttore del suo teatro e ebbe questa scuola di mimo, lui è stato uno dei più grandi mimi europei, insomma, e faceva le audizioni ovviamente per la sua scuola, e diceva: la cosa più difficile che ho dovuto imparare in maniera dolorosa era ascoltare col cuore e decidere col cervello. E il bivio è sempre quello, insomma, ma Pereira dice: il cuore, sì, le ragioni del cuore sono sempre le importanti, comunque gli occhi aperti, nonostante tutto. Il cuore d'accordo, ma anche gli occhi bene aperti. Non è facile coniugare le due cose.
Temeva il confronto con l'interpretazione cinematografica che Mastroianni ha fatto dello stesso personaggio?
No, non perché, oltre a essere un amico, era quel stupendo attore che era cinematograficamente soprattutto. Poi. Ma resto convinto del fatto che il cinema, in questo caso, non che non abbia reso un servizio a Tabucchi, ma il cinema per sue esigenze è stato molto meno efficace, molto meno concentrato e secco nella descrizione di Pereira di quanto invece il teatro possa dare, fermo restando che esiste ancora quel famoso detto, insomma, l'ho visto in carne e ossa. Cioè, il teatro ha questa forza, un pubblico, uno spettatore che vede un attore soffrire, sudare, avere dolore, se riesce a trasmetterlo naturalmente in platea, lo vede in carne e ossa e non lo vede dietro uno schermo che, per quanto sia, fa da filtro. Io credo che il pubblico in platea sia veramente coinvolto e dimentica che c'è un sipario che si apre e si chiude, anche perché la scena che ha fatto Chiti e il modo in cui è stata adoperata non è niente di teatrale, è schematica, è uno spazio dove poter, con dei flash che possono essere cinematografici, fare in modo che Pereira rifaccia il suo percorso, il suo risveglio e la dolorosa escalation per diventare di nuovo uno che ha il coraggio di mettere la firma sotto quello che scrive.
Con una sottile e costante ironia e con un disincanto che mi è piaciuto molto, perché lo ha sottolineato bene, tra i due atti raccoglievo qualche commento di qualche spettatore che diceva: ormai quasi non recita più. Mi sembra che sia un buon complimento.
Beh, direi che è un punto d'arrivo, insomma, Edoardo ci ha insegnato, voglio dire, con l'importanza dei silenzi, a parte il fatto che lui era un eccelso. Aveva però un vantaggio che non sempre gli altri hanno, e neanche io. Lui se le scriveva, se le giocava, se le recitava, poi le scriveva, poi parlava la sua lingua e il suo concetto in scena, quindi poteva stravolgere quello che voleva. Qui è un po' diverso, voglio dire. Ma quando gli attori dicono: quando una battuta mi sta in gola bene, vuol dire che è giusta da un punto di vista recitativo. Perché spesso gli attori, quantomeno accade abbastanza spesso, mettersi in bocca delle parole, delle battute che sono costruite in un certo modo, il significato è giusto, ma sono difficili da dire, allora corre il rischio di non essere spontaneo, di non essere sincero. Questo ovviamente è un discorso che non riguarda i classici. Ma in una cosa moderna, insomma, in cui si parla la lingua che parliamo noi, che non è tra le più teatrali, la possibilità di riuscire a togliere tutto quello che soddisfa un po' il narcisismo, la compiacenza, l'ascoltarsi, che fa parte inevitabile, insomma, di chi fa questo mestiere. Ecco, riuscire a essere completamente nudo credo che sia un buon lavoro.
Glielo insegnò a suo tempo Pasolini anche, vero?
Questa battuta è recitata e questa no. E mi aprì degli orizzonti proprio non solo questo episodio, ma questa spada proprio che lui adoperava, questa, arrivare all'obiettivo indipendentemente da tutto, come un sasso buttato in un pozzo. Era straordinario.
Il confronto con la morte è molto presente in questo testo. Quanto ci pensa lei alla morte?
Ma io credo che ci sia un'età che varia a seconda delle proprie personalità, per cui a un certo punto il pensiero della morte affiora. Fosse altro per i modi di dire, uno dice ormai sono in dirittura d'arrivo.
Con quali sentimenti?
Ma io ho avuto la fortuna di aver avuto un padre che si è occupato di filosofia, non di religione, ma di filosofia yoga, quindi a contatto con i più grossi, importanti conventi tibetani. E quindi io sin da piccolo vedevo in queste biblioteche, siamo su questa terra per fare delle esperienze che ripeteremo se non abbiamo fatto bene il compito. E smetteremo di tornarci per andare in altra dimensione quando abbiamo fatto bene il nostro compito. Allora io sposo dei stupendi versi di Cardarelli, morte non mi ghermire, ma da lontano annunciati e da vicina mi prendi come l'estrema delle mie abitudini.
Non avrei mai immaginato di imbattermi in un blog che il 78enne Paolo Ferrari redige e cura grazie all'aiuto di sua moglie che gli trascrive sul computer i pensieri e poi soprattutto grazie al figlio che mi ha raccontato cura una delle piattaforme più importanti che ospitano i bloggers.
Fa rendere conto che non siamo più abituati a mettere su carta emozioni, sensazioni, ricordi, ed è uno splendido esercizio anche quello. E poi mi sono reso conto da persone, da bloggers che mi hanno risposto, cioè, che ci sono delle persone per le quali il blog è diventato vitale, persone malate, persone che sono costrette all'immobilità,
persone sole
e che hanno la possibilità di parlare con gli altri. Quindi trovo che è una delle cose più interessanti, veramente vitale il blog. Fate tutti dei blog, chiacchierate, un diario, apriamoci.
Niente se mi considero, molto se mi confronto. Come mai ha scelto di inserire questa frase nel suo blog?
Ma mi aveva sempre colpito, anche da giovane, questa frase che era scritta di Gaspara Stampa, che era scritto su un portacenere. Perché ovviamente non l'avevo comprato io quel portacenere, ma mi è piaciuto e più che mai anch'io sono del parere che io, se mi considero, sono niente. Ma anche avere coscienza che però c'è qualcuno che è peggio, ma non la soddisfazione di dire no, avere coscienza di quello che uno fa. Molto se mi confronto, niente se mi considero, questo per tenere immediatamente a freno o cancellare qualunque sensazione di potere, di egocentrismo, di soddisfazione, di autosoddisfazione, di raggiungimento, niente. Però insomma, delle volte parli con qualcuno al quale puoi dire scusa, allora se vogliamo metterci su questo piano parlo prima io.
Del resto dal confronto possono nascere cose inaspettate che arricchiscono parecchio il più delle volte.
Un piccolo aneddoto che mi è venuto in mente a questo proposito, per cui in una mostra di pittura c'erano 3 o 4 persone a guardare un quadro e c'era anche sconosciuto il pittore, che sentiva questi commenti, che dicevano vedi come ha colto questa cosa, questo riflesso, questa luce, quest'altra cosa, che, descrivevano il quadro e il pittore disse io tutte queste cose quando l'ho fatto il quadro non ci ho mica pensato.
Ho letto che lei è sempre stato molto chiaro di voler fare l'attore fin da quando era molto piccolo. Ci racconta come è avvenuto quel debutto di bambino Ferrari?
Io davo la malavita in casa perché quando avevo 5 anni erano pianti, quando mi portavano al cinema c'erano dei bambini che lavoravano e io dicevo perché lui sì, io no. E allora a un certo punto qualcuno disse a mia madre ma fagli fare un paio di fotografie, lo iscrivi all'ufficio di collocamento, allora c'è. Così ecco, fa l'attore contento e non rompe più. Insomma. Qualcuno ha conservato ancora un paio di quelle famose fotografie. A una sono affezionato perché c'ho un calzettone giù, uno su, erano le fotografie che dovevano essere rappresentative e quindi ero scacciato, insomma. Vabbè. E arrivo a questa cartolina di invito a presentarmi per un provino alla Titanus, alla Palatino Titanus, per il film di Blasetti, che è stato uno dei grandi del nostro cinema, per il film Ettore Fieramosca. E io andai, mia madre ovviamente no, minimamente pensò di discuterne. E allora arrivamo la mattina su questa piazza alla Titanus, dove c'erano centinaia e più di bambini, insomma. E io dissi, dopo aver visto, dissi a mia madre cosa sono venuti a fare. Non per presunzione, ma ero interiormente convinto che tanto l'avrei fatto io, avrei vinto io quel provino. E così è cominciata. Spesso mi sono detto, se avessi mantenuto col passare degli anni la grinta che c'avevo a questo sempre, che hanno i bambini, la volontà, di, forse sarei andato più lontano.
Perché dove sarebbe voluto andare?
Ma no, voglio dire, andando avanti poi col tempo...
Si perde questa tenacia, dice? Che succede?
In me ovviamente sono scattate cose che oggi come oggi sono contento, ma che non sono le cose più adatte per fare carriera in questo mestiere. E cioè, io non mi sono mai sentito protagonista, non sono egocentrico, io cammino senza muri, sono di una timidezza morbosa. Tutto questo non si sposa con questo mestiere, che in genere viene fatto da gente alla quale si attribuiscono appunto una mania di protagonismo, di egocentrismo, eccetera. Sono negato per le pubbliche relazioni, non ho mai imparato a vendermi in un certo modo. Qualcuno mi disse, tu cominci a dire che sei bravo, a forza di dirlo te, gli altri poi ci credono. Ma per me questo è contro natura. E poi devo dire, la ragione di fondo è che per me la mia vita privata, la mia vita, la sfera dei sentimenti è sempre stata più importante ancora che non il lavoro. Mi sono anche detto, non so se per consolarmi o per trovarmi delle attenuanti, che se uno non vive intensamente la propria vita nella sua sfera personale di affetti, di entusiasmi, di delusioni, di gioie, di rapporto, alzarsi la mattina per poter pensare cosa posso fare per te, cioè per la persona che mi è vicina, che siano figli, che siano l'amore, no? Vorrebbe dire una vita senza uno scopo, secondo me, per tutto quello che ti provoca di bagaglio emozionale. Ma penso anche che se non lo vivi in prima persona, poi forse è più difficile portarlo in scena, perché hai una valigetta che apri e prendi il ricordo di un'emozione che in quel momento può essere quella del personaggio che fai, e il ricordo ti aiuta, te ne servi. Forse io qualche volta mi sento privilegiato di fronte a chi, bravissimo, finge delle emozioni. È pur vero che le emozioni che provo io non sono quelle che deve provare il personaggio in quel momento, perché quel personaggio non sono io, ma la molla che te lo fa scattare può essere la stessa. E allora di questo sono contento.
Mi viene da pensare ad una recitazione che è più densa.
Sì, sì. Io penso che in questo Pereira, insomma, io ho avuto la possibilità in certi momenti di stare in teatro recitando cinematograficamente, secondo me, perché lo spazio che mi è stato dato per certi silenzi, per certe riflessioni, per un modo che io accuratamente ho copiando, pensando a persone che ho conosciuto, al modo di muoversi, al modo di camminare di una persona stanca, di una persona che ha sempre in mente soltanto il rapporto con la moglie che non c'è più, e questa consapevolezza di essere incapace di dialogare perché non è al corrente, non so neanche in che mondo vivo, dice Breyer. E allora questo mi ha dato la possibilità di agire delle volte in un modo per cui cinematograficamente sarebbe servito un primo piano. Ecco, io penso che qualche volta questo lo faccio in questo personaggio, e credo di poter dire di aver avuto riscontro di persone che mi hanno detto sì, è vero, abbiamo osservato anche mentre magari parlava un altro, per vedere come reagivi, come ti muovevi. E questo è stupendo, è bellissimo. Continuo a sostenere, l'ho già detto, che Pereira mi adopera come un robot, oramai è lui che comanda. Io vado in scena e lui mi dice quello che devo fare. E delle volte faccio delle cose alle quali non avevo minimamente pensato. e anche questa è una sensazione, quasi una trasposizione medianica, insomma, non ho nessun pudore a dirlo, è meraviglioso.
Le ha scritto che il mondo del teatro è ormai un mondo a sé, che non fa più parte del mondo dello spettacolo, non deve più farne parte. Cosa intende?
Quelli dell'età mia, gli attori dell'età mia, anche più giovani, insomma, comunque gli anziani, hanno fatto questo mestiere con passione, l'hanno voluto fare come l'ho voluto fare io, hanno avuto la fortuna da giovani di recitare vicino a dei grandi. E allora, anche se avevi piccole parti, io quando sono stato per 2 anni all'inizio della mia carriera al Piccolo Teatro di Milano, quando un certo signor Streller aveva 28 anni, era nel massimo della sua esplosione creativa e mi aveva concesso il privilegio di stare seduto vicino a lui in platea quando lui provava i lavori dove io non c'entravo, nel senso che non avevo la battutina da dire perché era una comparsa praticamente. E beh, tutto questo per me è stato una scuola di teatro. Anche di vita, nel senso che mi sono reso conto poi del perché una persona come Streller fuori dal suo teatro era nulla, non esisteva, ma una persona che passa 10-12 ore in teatro a provare e quando poi va per i fatti suoi a casa pensa a quello che farà domani, è chiaro che perde il contatto con... Oggi come oggi tutto questo non c'è più, non c'è più chi insegna, non c'è più la possibilità di fare il teatro, è diventato quasi impossibile per i giovani, e oggi come oggi la possibilità di fare teatro con continuità va esaurendosi, si finirà a recitare il venerdì, il sabato e la domenica perché in quei giorni la gente viene un po' più a teatro, perché il martedì, il mercoledì, il giovedì, la mattina dopo la gente si alza, va a lavorare, vige sempre di più il principio giusto, ho lavorato tutto il giorno, apro il giornale, leggo quello che leggo, sento la televisione e mi bombardano di morti, di uccisioni, di crimini, di cose eccetera, se devo andare a teatro voglio distrarmi un po', e questo distrarsi viene troppe volte frainteso con non pensare a niente. Bisognerebbe ritornare al concetto che ci si può distrarre anche pensando, che ci si può divertire anche piangendo, anche avendo emozioni, ma tutto questo diventa sempre più lontano, è più arcaico, insomma, e allora finiremo a essere dei carbonari che si riuniscono di nascosto per fare lo spettacolo, insomma, che non morirà mai, perché fino a che c'è una piccola piattaforma e uno sopra che ti racconta dei fatti, l'essere umano rimane quella bestiolina che per curiosità si volta a guardare o a sentire, se poi non gli interessa se ne va, ma istintivamente gira la testa, dice che dice quello.
Perché non le dispiace continuare a fare anche televisione?
Perché bisogna essere al corrente con la vita che si vive, perché bisogna conoscere le leve che vengono dopo, i giovani, il loro modo di porsi, il loro modo di lavorare.
Signori, la mezza.
Io guardo la televisione quando ci sono programmi nuovi, trovo che assolutamente non è civile dare dei giudizi negativi perché oramai la massa dicono ma è scandaloso, è schifoso, no, io voglio vederlo di persona. E poi anche perché una volta mi ricordo Tele Monte Carlo faceva un programma per cui festeggiava il compleanno di un attore e invitava l'attore in questione a portare in trasmissione degli amici. E quando me lo offrirono io feci un elenco delle persone che pensavo sarebbero venute volentieri. Una di queste era Silverio Blasi. Silverio Blasi è stato un grossissimo regista televisivo dell'epoca, i venerdì della prosa, sceneggiati, cose eccetera. Glielo chiesi e lui mi disse no, per carità, io davanti alla macchina presa alla telecamera non ci andrò mai, dietro è il mio lavoro ma davanti non ci andrò mai, e mi disse però faccio male perché quando poi appari dentro a quel quadratino magari la gente dice, ah lo vedi, non è morto.
E cosa dice a quelli che vorrebbero fare questo mestiere e magari non riescono ancora?
Se il virus li ha contagiati veramente non c'è niente da fare, è irreversibile il processo. Se ci sono alternative scegliete l'altra alternativa, perché questo è un mestiere che non ti dà da vivere. Oggi parlo del teatro, che ha troppe fatemorgane, perché fai una cosina carina in teatro e magari fai 3 giorni in uno sceneggiato, oppure una cosa, fai c'è il doppiaggio, ci sono le cose, eccetera. Ma ripeto, è un mestiere che se hai del talento non tradisce. Chi ha il colpo di fortuna ci arriva prima, chi non ha il colpo di fortuna ci arriverà più tardi, ma se uno ha la voglia determinata di farlo e ha talento, prima o poi l'occasione arriva. Si tratta di avere la forza e la fortuna di saltare su quel treno, perché, come sempre si dice, due volte non passa.
Mi fermo qui, vi ricordo lo spettacolo Sostiene Pereira al Teatro Valle fino al 4 febbraio. Grazie a Paolo Ferrari, grazie di essere stati con noi, buon proseguimento di ascolto in compagnia della Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo.